mi permette, chiudo questo aspetto che potrebbe essere ripreso ovviamente, pensate solo, uno dei cibi che in qualche modo potrebbe aiutare da tanti punti di vista è il pesce. Se tutti noi mangiassimo pesce come i giapponesi, non c'è pesce per tutti. E allora che si fa? Che si fa? Forse dobbiamo attingere ad altri canali per aiutare il nostro fratello che ha fame, notate, è una dimensione sociologica questa, antropologica dell'alimentazione, per aiutare il mio fratello che ha fame, forse devo rinunciare a qualcosa di cui sono più abituato e aiutando il mio fratello instauro una relazione che è anche verticale, cioè nei confronti del mio Dio, perché aiuto il mio fratello, che magari ha anche un'altra religione diversa, a sfamarsi rinunciando a qualcosa che magari io posso anche rinunciare. Credo che questo sia uno dei temi, credo personalmente, che sarà all'ordine del giorno dei prossimi anni. Condivido. Ci saranno sempre più abitanti nel pianeta Terra e falsamente ci diranno che non c'è cibo per tutti. Perché siamo troppi. Non è vero. È perché troppi mangiano, ad esempio, tutto il pesce. È perché troppi mangiano, ad esempio, la carne. È perché troppi mangiano, e questi troppi spesso non hanno nessuna intenzione di fare un passo indietro. Questo è il vero problema, anche religioso. Nel non riconoscere nell'altro, in chiunque questo sia, un mio fratello che ha bisogno. Posso aiutarlo stando attento allo spreco alimentare e a quello che mangio, o a quello che non mangio, o a quello che spreco. Ci fosse qualcuno qui in questo momento rappresentante di Sanatana Dharma, sa che quello che sto dicendo è assolutamente vero e significativo da un punto di vista religioso. Ogni volta che qualche nostro fratello che non ha la nostra stessa fede, ma è fratello perché è figlio dello stesso Dio, ci vede lasciare un chicco di riso nel piatto di risotto che ho mangiato oggi a pranzo, è un'offesa sul campo religioso. Questo. Non è che il chicco di riso sfama qualcuno, ma è un'offesa, perché il riso, ad esempio, ha una valenza per certe religioni uguale al pane per i cristiani. Lasciare lì è un segno distintivo di offesa. Non vorrei soffermarmi troppo su alcuni dettagli, però al tempo stesso mi piace condividere quello che dovrebbe essere, a mio parere, un'indagine con un certo tempo a disposizione, ovviamente, che appartiene alla introduzione a quella che io definisco teologia alimentare. Abbiamo visto quindi il concetto di tempo, abbiamo abbandonato il concetto del perché, cioè delle normative religiose, perché appunto saranno oggetto dei prossimi incontri. Abbiamo visto per il momento il come, il significato del come si mangia e il cosa si mangia. Io credo che sia altrettanto importante, ovviamente, concentrare un attimo la nostra attenzione sul quando mangiamo. Quando. Se è vero, quello che ho cercato di condividere con voi, che la cucina ha e conosce un tempo liturgico, allora il quando non è un concetto banale. Il quando è assolutamente significativo. Io non posso mangiare, come sto facendo ora, sempre, tutto e a qualunque ora. Noi mangiamo più o meno, ovviamente, sempre, senza nessun rispetto dell'ora. Che cosa? Tutto, semplicemente. Nel frigo ci sta tutto, nel freezer ci sta tutto, alla faccia della frutta di stagione, frutta, bellissimo il titolo, frutta libera tutti, che rimanda quel lessico, e gioca sulle parole, mi piace molto questa missione. Grazie, lo gusterò appunto con piacere. Però vedete, il quando si mangia, ma rivela quello che siamo. Ora, è stata una battuta che abbiamo detto prima, un attimo fa, su quanto è avvenuto dall'altra parte dell'oceano. Mi piace citare molto l'altra parte dell'oceano, parlo degli Stati Uniti, perché molto spesso è un dato oggettivo, là si anticipa quello che arriva qui dopo. Ma guardate che là, conosco un pochino perché ci ho vissuto, veramente. Cioè, lo stile alimentare dice tutto. La stragrande maggioranza della popolazione degli Stati Uniti a cena, perché a pranzo di fatto street food e quant'altro, a cena entra senza neanche salutarsi, perché non c'è forse nessuno, apre il frigo, prende quello che c'è e accende la televisione. Quindi il quando, sono abituato a qualunque ora, apro, prendo, faccio e quant'altro. Ecco, io credo che questo invece le religioni ci insegnino che non può essere così. Credo che sia molto bello questo. e ci sia veramente utile per capire che se l'uomo vuole essere tale, non può mangiare quando l'istinto gli dice mangia, saremo animali. Saremo animali. Ecco allora che, guarda caso, secondo me non è un caso, ma riflettere adeguatamente il tema quando mangiare mette in contatto le religioni, quindi abbiamo le tre religioni, ma tutte le religioni, e da un punto di vista veramente chiarissimo. Sto parlando del mangiare, ma tema del mangiare anche quando decido di non mangiare, astinenza e digiuno. Secondo voi è un caso che tutte le religioni, in modi diversi ovviamente, nella normativa alimentare presentino il tema dell'astensione della carne, dell'astensione del cibo, astensione delle bevande? Assolutamente no, in modi diversi, certo, siamo diversi. Ma tutti però, guarda caso, e non può essere un caso, condividiamo l'idea di fondo. Se noi siamo animali tra gli animali, siamo anche animali dotati di capacità diverse. Noi cuciniamo, quindi possiamo anche decidere quando il nostro istinto, l'appetito, deve essere controllato. Per quale motivo dovremmo controllare il nostro appetito? Si apre uno scenario molto, molto vasto come risposte. L'importante in questo momento è ricordare che il digiuno e l'astinenza ci permettono di far capire che nel mondo ci sono persone che sono costrette all'astinenza e al digiuno. Sperimentare un po' sulla nostra pelle anche questa situazione non ci fa sicuramente male. Poi ogni singola religione motiverà in modi diversi quella che però è una prassi alimentare, che paradossalmente è una prassi negativa nei confronti della carne, nei confronti. Non per condannare l'animale in sé, è una scelta culturale, sociale e religiosa. Il digiuno e l'astinenza. Digiuno e astinenza. Questo è mettere in evidenza come ogni religione condivide con la cultura quello che è il tempo liturgico. Ogni religione ci invita nel proprio calendario a imparare a gestire il tempo, quel tempo di cui si è detto prima, che non torna mai indietro, quel tempo molto utile, molto importante, che non dobbiamo buttare via nulla. Ogni religione ci invita in certi momenti dell'anno ad un'alimentazione qualitativamente diversa dalla quotidianità. Mangio tutti i giorni, Cronos. Ma in certi momenti dell'anno, in certe occasioni, in certe feste, devo mangiare qualcosa di diverso, altrimenti perdo qualcosa. Chaos. Spero che quando avrete l'occasione di sentire queste parole sia messo adeguatamente in evidenza come nel panorama delle religioni chi fatica, chi zoppica terribilmente su questo tema che a mio parere, cioè il quando, che ritengo assolutamente centrale, siamo noi cristiani. Noi stiamo perdendo il collegamento alimentazione-festa, quando altri invece nelle feste sanno molto bene che mangiando certi cibi o non mangiando certi cibi ci si ricollega a una dimensione spirituale e religiosa che rimanderò tra un attimo come così, stimolo che spero in qualche modo di aver già suscitato abbastanza. Ancora, dopo il quando, una teologia alimentare deve affrontare come paradigma interpretativo anche il dove mangiare. Questo è un tema che è strettissimamente collegato, ovviamente, col nostro stile di vita, con l'epoca in cui viviamo. 2000 anni fa era diverso, 100 anni fa era diverso, chissà tra 50 anni cosa succederà, non lo so. Certo, però oggi il mondo ci fa capire quello che sta accadendo. Ci sono ampie zone del mondo dove, ad esempio, in casa non c'è lo spazio della cucina. Non c'è. Semplicemente non c'è. Dove mangiano? Dove mangiano? Noi abbiamo tutti una cucina? Penso di sì, cioè, penso assolutamente di sì. Che ruolo ha la cucina nella nostra casa? Dipende, ovviamente, la risposta la conoscete voi. Mi piacerebbe semplicemente far notare quello che sono veramente sicuro, è il luogo più abitato della casa. È il luogo più abitato della casa. Ma vorrà pur dire qualcosa, no? Se il luogo più abitato della casa vuol dire che ha una centralità che attraversa la dimensione antropologica, perché è condivisa da tutti, tutti. No! Non Ma guarda caso, dalle religioni di cui abbiamo appena accennato, sì, sono altre che rifiutano volutamente uno spazio adibito alla cucina all'interno della propria abitazione, per altre ragioni. Sto parlando di situazioni dell'Oriente, dell'estremo Oriente. Ma la cucina come luogo, la cucina come luogo è assolutamente fondamentale, è centrale la cucina. Nella cucina spesso io non solo cucino, ovviamente dipende da dove abitiamo, ma ovviamente aggiungete tutti i vincoli che voi giustamente avete presente pensando a casa nostra. Molto spesso però nella cucina mangiamo. Ma pensate quanto è bello questo. Il tempo della cucina, il tempo della condivisione del cibo, il dove mangiare ci permette di instaurare quella convivialità che diversamente, io oggi non ho fatto convivialità per una bellissima ragione, sono venuto qui, non ero seduto a tavola con qualcuno, moglie, figlia, suocera, quant'altro. Non è questa la discussione. Non voglio assolutamente mettere in discussione uno stile che può essere solo una settimana in vacanza, devo andare tutta una settimana in un famosissimo fast food. Il nome non lo pronuncio. È sufficiente 15 anni fa di beghe con questo grande colosso. Ma vuol dire molto però, ad esempio, secondo me, creare uno spazio adeguato dove do, oltre il mio tempo speso in cucina, un luogo, che può essere la cucina, può essere la sala a fianco, dove condividere, dove parlare. Quanto tempo trascorriamo quando abbiamo la voglia di fermarci a tavola, non solo per mangiare, finito di mangiare, ci alziamo subito. Non so la risposta, ovviamente, molto spesso non è molto bello fermarci per fare due chiacchiere, parlare. Amici e non amici, feste, non feste, quant'altro. Guardate che non tutti fanno così. Ampia parte del mondo sta perdendo questo. Stiamo perdendo la convivialità. Il dove mangiare è qualcosa di assolutamente importante. Il food street è una realtà. Punto. Non è che va demonizzata. Se per motivi di lavoro non posso tornare a casa a mangiare con la mia famiglia, non è questo, ma imposto la mia vita rifiutandomi di incontrare gli altri e quindi perché devo pur alimentarmi, mi aggrappo a situazioni molto mobili. Ecco, il dove mangiare, secondo me, starà diventando un problema sempre, sempre più importante. Sempre più importante. Non conosco Bologna, quindi permettetemi di non fare riferimenti molto concreti. Diciamo che da questo punto di vista mi sono permesso di fare diverse città, ad esempio. I nuovi palazzi, i nuovi appartamenti, sempre più piccoli, per ragioni facilmente. Qual è la parte che viene anche sacrificata? Guardate che la cucina sta diventando sempre più un luogo dove, se va bene, non è nemmeno più una stanza, è diventato l'angolo cucina. Ma poi era solo. È significativo, semplicemente. È semplicemente significativo. Fa riflettere che stiamo lentamente scivolando forse in una deriva dove il quando, il dove, ecco, il dove mangiare, ecco, probabilmente, ancora un passaggio all'interno dei paradigmi interpretativi di questa ideologia alimentare. Non può non prendere in considerazione, e mi limito qui perché appunto vorrei rispettare per condividere con voi altri passaggi, anche il con chi mangio. È ovviamente il tema della convivialità, ovviamente. Ovviamente, il tema della convivialità. Con chi mangiamo? Con la famiglia, con gli amici. Non è, ognuno ha una realtà ben precisa, ci mancherebbe questo, sì, talvolta vorrei un po' provocarvi qualche riflessione, ma non desidero, ovviamente, non vi conosco nemmeno, sarebbe nemmeno giusto indagare, con chi mangio rivela molto. Rivela molto di chi sono, non dimmi cosa mangi, perché nessuno ha mai detto dimmi con chi mangi, ti dirò chi sei. Mangiamo da soli? Se c'è l'occasione di mangiare con qualcuno, preferiamo mangiare da soli? Ricordate, aggiungi un posto a tavola. Ha un valore religioso bellissimo, Bellissimo, aggiungi un posto a tavola. Ma lo fanno tutte le religioni. Il lasciare un posto a tavola per l'ospite, che potrebbe essere l'ospite, magari con la O maiuscola. Perché l'altro che viene lì potrebbe essere quel Dio che io vedo negli occhi dell'altro. Altro che accendere la televisione, aprire il frigo, guardare, non so, qualunque cosa che uno pensa e quant'altro. Il tempo come elemento principale e a cadere il perché che è la normativa alimentare, di cui avrete la possibilità di conoscere sicuramente bene le prossime occasioni. Credo però che il come, il cosa, il quando, il dove e il con chi siano tutti capitoli che devono essere scritti, che devono essere oggetto di riflessione e che attraversano da una parte il sentire umano da un punto di vista antropologico, perché riflettendo su questo io capisco che relazioni sto costruendo con il mio fratello, nella società che io immagino, nel percorso che intendo costruire anche culturalmente. Dall'altro mi dice esattamente qual è la mia posizione nei confronti della mia religione e delle altre religioni. L'alimentazione, elemento importante, a mio parere, che ci mette davanti. Vedete, io desideravo semplicemente 2 minuti, non di più, però era doveroso da parte mia, non ho avuto l'occasione di salutare il rabbino, però dimostrare come questa sede e la sinagoga, quindi, ci aiuta a capire anche quella che è la dimensione spirituale del cibo, che attraversa tutte le religioni, ovviamente, tutte. Semplicemente una battuta per far capire cosa si intende per dimensione spirituale del cibo, recuperando anche la dimensione antropologica, culturale, sociale. Sono tutte dimensioni che si intersecano. Slegarle è pericoloso, c'è qualcosa che non va. Basterebbe pensare all'importanza della cucina kasher come salvaguardia dell'identità culturale del popolo. Sarebbe sufficiente questo. Perseguitati e allontanati e cacciati, dovendo abbandonare tutto frettolosamente, come potevano salvaguardare le proprie radici culturali e religiose? Allora mi sembrava almeno interessante percepire. Guardate che sicuramente una delle caratteristiche più importanti di questa realtà è che la cucina sefardita e la cucina ashkenazita, quindi due declinazioni a livello alimentare della cucina kasher, ha permesso la sopravvivenza dell'identità culturale, dell'identità religiosa di questo popolo e di questa regione. Io sono figlio di una cucina ashkenazita, abito appunto a Poggiusto, e la nostra alimentazione mantovana, io sono per sé mantovano, che sono proprio vicinissimo a Mirandola, quindi sono più modenese che mantovano, però la cucina mantovana risente dalla cucina ashkenazita e quindi questa commistione nordica, per cui vicino ad esempio alla carne ci sta molto spesso della frutta, uno dei piatti tipici appunto legato a questo. La dimensione religiosa. A tavola uno esprime anche e mantiene viva la fede. Ce lo insegnano gli ebrei, ma lo sappiamo anche dagli amici musulmani, lo sappiamo dai cristiani, lo sappiamo da altre religioni. Si tratta di capire se veramente fino a che punto noi crediamo questo e vogliamo dare importanza alle nostre scelte alimentari. E questo è un altro discorso. Ecco, vedete, dulcis in fundo. Sempre per richiamarci a immagini, noi abbiamo così, abbiamo, ho cercato perlomeno di presentare innanzitutto l'homo religiosus, quindi l'uomo che dall'inizio sempre ha manifestato la sua religiosità utilizzando anche gli strumenti come l'alimentazione. Mi piacerebbe farvi così, condividere con voi una proiezione futura. E alla fine, che succederà? Quando noi avremo raggiunto, mi auguro, un esito favorevole. Ecco, io ho sempre notato con